redigio.it e la storia continua. Gennaio 2024, venerdì, settimana 3, giorno 19. Nessuna notizia dal villaggio. Cosa ascoltare? Ancora sul quartiere di San Gotardo, vita milanese. Siamo a Milano, c'è San Gotardo e oltre. Un palazzo dei quartieri alti, la quieta via Custodi e le placide atmosfere di fine 800. E i segreti della chiesa della purificazione in Legnano. Si sono di recente conclusi i lavori di manutenzione riguardanti le proprietà delle suore canossiane. Dopo un positivo e promettente inizio, l'attività è stata estesa anche ad altri edifici insistenti sulla via Melzi. Non desideriamo descrivere quelli che si affacciano sul Corso Sempione, che sono sotto gli occhi di tutti. Prima di intervenire con l'ok della soprintendenza, sono stati eseguiti saggi di pulitura per verificare lo stato attuale e pianificare le necessarie fasi operative. Non solo gli agenti atmosferici, con l'alternarsi di sole e pioggia, causano danni alle pareti, ma anche il continuo passaggio di automobili in una via così nevralgica per il traffico e i relativi scarichi, le emissioni degli impianti di riscaldamento e non ultima l'umidità di risalita macchiano, anneriscono, gonfiano gli intonaci e li sfarinano. Mi fa piacere sottolineare che un team di professioniste ha lavorato in sintonia nel rispetto dei dettami imposti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano. E il progetto, nonché la direzione dei lavori, si devono all'architetto Anna Croci Candiani, la responsabilità dell'istruttoria all'architetto Federica Cavalleri, l'opera delle restauratrici dottoressa Maria Chiara Angelotti Zampollo e la dottoressa Stefania Gatti, ha completato il raggiungimento degli obiettivi. Sono stati rimossi chiodi, zanche, rappezzi precedenti, consolidati i distacchi di intonaco, pulite e tinteggiate le superfici, rinforzate le stuccature e sigillature. E sotto i vari strati di pittura si è trovata la tinta presumibilmente originale, l'ocra, in un paio di tonalità. Le lesene hanno ripreso il loro antico aspetto e le colonne hanno nuovamente rivelato il granito rosa. Interessante il lavoro eseguito sul stemma di famiglia costituito da calce e polvere di marmo. Ha riportato alla luce particolari dell'aquila gentilizia con la corona, le ali spiegate nonostante le numerose sovrapposizioni. Sulla facciata della chiesa il finestrone centrale affiancato da due tondi laterali. I capitelli delle lesene e il monogramma della Madonna sono adorni di festoni a stucco, trionfi di nastri, frutta, foglie d'acanto che spiccano sul bianco crema, mentre un bel dentello corre sopra le arcate dell'ingresso. Dimenticato il precedente color terracotta, ora gli edifici color ocra, ravvivati da un fregio decorativo, costeggiano il marciapiede del Sempione. Ripristinare il degrado, rispettando la storicità e il vissuto del monumento, è quello che è stato fatto e ci dà modo di poterlo narrare. Andare indietro nel tempo a cercare le origini di questo luogo di culto è per noi un interessante itinerario e anche affascinante. Infatti la chiesa, comunemente detta della Barbara Melzi, oggi cappella privata appartenente alle suore cannosiane, ha una storia antica. Compare già nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, il libro della conoscenza dei santi di Milano, di Cofreto da Bussero, siamo nel XIV secolo, a proposito dei luoghi sacri dedicati alla Madonna. Il reparto Memoria Ecclesiarum Sante de Genetricis Mariae, notizie delle chiese di Maria, Santa Madre di Dio. E troviamo specificato il nome di Santa Maria Ecclesia, Santa Maria ad Legnanello, chiesa di Santa Maria presso Legnanello. Chi ha un po' di dimestichezza con la lingua dei romani antichi si sarà accorto che qua e là sono spariti i dittonghi, in compenso sono entrati lemmi di nuovo conio. E siamo ancora in gennaio. La Giubiania, Giubiana, dall'antico Brianzolo, oltre che giovedì significa anche fantasma. Era la festa delle donne non più giovani che si radunavano per festeggiare la fine della seminagione e in allegra Giubianavent, cioè Giubiana è anche civettare e pettegolare, ovvero Giubiania. Per i più piccini la Giubiana è una vecchia strega che la notte dell'ultimo giovedì di gennaio gira per le nostre campagne, entra nei paesi e si avvicina alle porte delle case per spaventare i bambini disubbidienti. E se quel giorno si è stati un po' discoli, c'è il pericolo di sentire lo scalpiccio dei suoi zoccoli, di udire la sua voce rauca che da una fessura della porta dice le temute parole. Usch, usch, senti odior de Christianusch. L'unico rimedio contro la fattucchieria è il risotto con la luganega. Bisognava pregare la mamma di prepararlo e di mangiare il risotto fumante. Intorno al quale devono arrivare i primi moscerini chiamati per l'appunto i moschit della Giubiania. E se, mentre lo state mangiando, sentite all'uscio di casa un lamentoso «Usch, usch, senti odor de Christianusch», risponderete sicuri «No, a lei l'odor del risotto che la mia mamma la fa». E a ti te ne do nanca un cicinin. E così dicendo avrete vinto perché, piena di rabbia, la Giubiana se ne andrà zoccolando per le vie del paese in cerca di un altro bambino ribelle da spaventare. Dal 26 al 29 gennaio, con solo 4 mezzi gusci, tornava il rituale della Girlanda. E con lei si pronosticava l'andamento delle stagioni, la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Più che il bello e cattivo tempo, per le quattro stagioni di riferimento era ciò che le caratterizzava, e cioè il raccolto, semina, quantità e qualità dei prodotti, e la ghirlanda aveva la funzione di far conoscere in anticipo i fatti o eventi, con la speranza di poterli prevenire. Narra una leggenda che quando gennaio aveva solo 28 giorni, durante una partita ad Adi con febbraio, lo ridusse sul lastrico. Non sapendo come pagare i debiti, il povero febbraio offrì al vincitore, gennaio, i primi 3 giorni del suo mese, così febbraio restò lui con 28 giorni. E fin dall'antichità, questi 3 giorni, considerati i più freddi dell'anno, vennero chiamati i giorni della merla. E tra le varie ipotesi c'è chi identifica il nome Merla con Meron, il gelso, le cui foglie servivano da alimento al baco da seta. La merla veniva cantata davanti alla chiesa del paese come augurio al bel tempo, affinché il gelso facesse foglie grandi e belle per nutrire bene i bachi. La voce solista, sempre una donna, saliva su un cumulo di fascine poste sul sagrato e per questo veniva chiamata la fascinera e dava il là ai vari gruppi che iniziavano a cantare. Tra la rocca in mezzo all'era che seghe risolven el seren, tra l'allera, tra l'allera, tra l'allera, tra l'allà. Finito il canto, le fascine venivano bruciate e la cenere sparsa nei campi a propiziare un buon raccolto, oppure mescolate alle foglie del gelso date a nutrimento ai cavalier. Se però la merla non era cantata bene, con una perfetta intesa tra le voci dei vari gruppi, la produzione del bacco da seta rischiava di andare perduta. Per la famiglia contadina l'allevamento dei cavalier era molto importante, perché la vendita dei bozzoli costituiva il primo guadagno dell'annata. Ora che l'allevamento dei bachi è quasi scomparso, in alcuni luoghi la merla si canta ancora ed è il momento di folklore molto, molto sentito, ma il suo vero significato è andato completamente perduto. L'intelligenza artificiale, IA. Cosa ha a che fare l'intelligenza artificiale con un pappagallo stocastico? Sappiamo fino a che punto essa pervade la nostra vita quotidiana. Se pensiamo a un assistente virtuale come Siri o facciamo una qualunque ricerca su Google, non solo stiamo usando l'intelligenza artificiale come se fosse uno strumento tra gli altri, ma stiamo inconsapevolmente contribuendo ad addestrarla. L'intelligenza artificiale non nasce infatti come Minerva amata dalla testa di Giove, ma presuppone un enorme lavoro di selezione e inserimento di immagine. Inimmaginabili quantità di dati, al quale ognuno di noi contribuisce inconsapevolmente ad attivare, con criteri il più delle volte oscure e viziati da una fitta serie di scelte, filtri e pregiudizi, impossibile da ricostruire a posteriori. Dati e sequenze linguistiche che, nell'elaborazione dei modelli di linguaggio su cui si basa e con cui opera, l'intelligenza artificiale ripete a caso come un pappagallo, sulla base di combinazioni probabilistiche senza comprenderne il significato. È nell'ambito sanitario che l'intelligenza artificiale mostra tutta la sua potenza e insieme i rischi a cui si espone. Se in ambito diagnostico risultati raggiunti da strumenti e tecnologie all'avanguardia sono stupefacenti, non bisogna sorvolare su criticità e rischi altrettanto evidenti. Due sono i problemi dell'uso dell'intelligenza artificiale che incontra: la esplicabilità, ovvero il fatto che l'opacità dell'operato della IA rende molto complicato fugare l'eventualità di diagnosi errate o di trattamenti inappropriati a scapito del paziente. E l'effetto scatola nera, black box, per il quale i modelli di apprendimento utilizzati dall'intelligenza artificiale rendono non trasparenti le decisioni diagnostiche della macchina. Siamo dunque ben lontani dall'immaginare macchine che sostituiscono i processi cognitivi ed emotivi degli umani. L'intelligenza artificiale è profondamente interconnessa con l'elemento umano, ma proprio questa consapevolezza ci obbliga a chiarire le dinamiche e i processi anche sul piano etico e giuridico. Readyjoe.it e la storia continua.